Settima domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal libro del Levitico, capitolo 19. Ecco i primi versi, il primo versetto. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Che cosa vuol dire essere santi? Che cos'è la santità di Dio? Alla base del concetto di santità vi è l'essere separato da tutto ciò che è limitato nello spazio e nel tempo. Vi è dunque un senso di infinito in confronto a ciò che è finito. La santità di Dio è il suo essere infinito e trascendente. Allora questa parola ci appare davvero quasi una provocazione. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Come può l'essere umano essere come il santo? Dobbiamo dunque riconoscere che il significato di santità ha due aspetti. Vi è una santità, una perfezione assoluta dell'essere di Dio che non può realizzarsi nell'umano. Eppure, se Dio chiede all'uomo di essere santo, vuol dire che intende qualcosa che diventa possibile. E la ragione di questa possibilità è la santità stessa di Dio. È come se dicesse: perché io sono santo, siate santi, perché io sono santo. Perché io lo sono, dovete esserlo anche voi, perché io ve ne do la possibilità. E infatti subito ci viene detto come. Ecco i versetti successivi. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. La santità che Dio ci offre è quella della somiglianza con Lui, che si realizza attraverso la nostra vita, sia interiore, cioè a partire dal cuore, sia nella relazione con i fratelli. Ecco come è possibile ciò che appare impossibile. Amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Come può accadere di amare l'altro che per quanto prossimo sia, è pur sempre un altro da noi? Come è possibile amarlo come se lui fosse me e io fossi lui? Può accadere proprio perché è il Signore che lo compie in noi e attraverso di noi. È Lui che ci ama come se noi fossimo una cosa sola con Lui e rende possibile questo miracolo dell'amore anche per noi. Questo amore per l'altro, in cui riconosco me stesso, ha origine dall'Io sono di Dio. Io sono il Signore. Se Dio ama me come parte di sé stesso, chi sono io per dire che il mio prossimo, con cui condivido i limiti umani e la sua stessa mortalità, la nostra stessa mortalità, come posso dire che questo mio prossimo non fa parte di me? Amare poi non comporta lo slancio sentimentale ed emozionale, questo è importante comprendere, ma amare vuol dire volere il bene dell'altro come di me stesso. Amare è l'opera che Dio condivide con noi. E se è Lui a venire fino a noi dalla sua perfezione di vita, chi siamo noi per non volere il bene di chi ci è simile e vive con noi nella nostra storia? La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, a capitolo 3, versetti da 16 a 23. Vediamo i primi versetti. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Ecco, il tempio da sempre nella Bibbia è definito come la dimora della gloria di Dio. A partire da quando la gloria di Dio è venuta ad abitare la condizione umana tramite l'incarnazione del Figlio, coloro che sono immersi nel Figlio, cioè battezzati, sono anch'essi tempio, in quanto sono partecipi della sua gloria. La santità del tempio non dipende da come è costruito, né dalla bellezza delle sue decorazioni, ma dal fatto che Dio ha voluto farne la sua dimora, nel segno, per quel che riguarda il Tempio di Gerusalemme, delle tavole della legge deposte nel Santo dei Santi. Così il Tempio umano non è Tempio perché possiede qualità particolari. Non è la sapienza di questo mondo che ci rende capaci di accogliere Dio, ma è al contrario il non aver motivo di vanto nel mondo che rende l'uomo in grado di accogliere la sapienza di Dio. Appartenere a Cristo è l'essenza della vocazione umana e questo fa di noi, in Lui, il tempio di Dio, la dimora del suo spirito. Ecco. Come dice l'ultimo versetto, nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ed eccoci alla pagina evangelica tratta da Matteo capitolo 5, versetti da 38 a 48. Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu poggigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. La legge citata qui da Gesù, occhio per occhio, dente per dente, comporta due aspetti. Uno è quello della giustizia retributiva, per cui chi è vittima di un atto di violenza, secondo la legge, è giustificato nel rispondere con lo stesso atto. Il secondo aspetto, meno evidente, è però fondamentale, perché determina che la risposta al torto subito non deve essere superiore, ma di uguale misura. Cioè, in breve, è giustificato rispondere con lo stesso atto subito, ma non di più, non oltre, perché questo precetto riconosce il diritto alla risposta, ma non alla vendetta, che è diverso. Ma io vi dico, dice Gesù, esprimendo così, come abbiamo ascoltato, una visione di giustizia che sconcerta sempre, come ha sconcertato allora coloro che lo ascoltavano. Non opporci al malvagio, non opporci al male, non vuol dire giustificare quell'atto del male, ma svuotarlo di quel potere che pretende di avere su di noi. La risposta all'ingiustizia subita non è nell'autodifesa, ma nell'annullare il potere che qualcuno pensa di avere su di noi. Questo riguarda la relazione con l'altro, con quel fratello umano che in quel momento si comporta da nemico e davanti al quale riteniamo doveroso difenderci, pensando di annullare così il suo potere, mentre accade il contrario, ed è proprio nel non rispondere al male con il male che noi custodiamo la nostra libertà. E Gesù va ancora oltre. Nessuno. Avete inteso che fu detto? Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Amare viene spesso inteso come un sentimento di attrazione e di simpatia che ci gratifica, ma è molto di più. Il sentimento è di per sé spontaneo e non è possibile fingerlo se non lo proviamo. Ma qui non si parla di sentimento o di emozioni affettive, qui si tratta di una scelta. Vedere nei nostri nemici non delle persone da combattere e da respingere, ma persone che mostrano la loro debolezza e che sono tormentate da una forza oscura che toglie loro la pace. Questo è lo sguardo con cui il Padre Celeste vede il cuore dei nemici, vede il bisogno di aiuto che c'è in questo loro tormento. E non può che continuare a beneficarli come accade con il sole che splende o la pioggia che cade sui buoni e sui cattivi. Essere figli di questo Padre Celeste comporta una somiglianza con lui, con la gratuità del suo stesso essere padre. Egli non si comporta con noi in base a quello che gli dimostriamo di essere, ma in base alla sua libertà di amare gratuitamente, senza aspettarsi il contraccambio. Ed ecco gli ultimi versetti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ed è questo versetto che mi colpisce sempre molto. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Ecco, e mi pare che questo sia veramente un elemento di discernimento importante nel nostro comportamento, secondo quella che riteniamo essere la nostra fede cristiana, ma che nella realtà delle relazioni umane, si dimostra essere come i pagani.